abbiamo riflettuto nell'ambito di questo nostro percorso su educare alla vita buona del Vangelo secondo la Bibbia, in ossequio alle direttive della Conferenza Episcopale Italiana, sulla Trinità come comunità educante. Abbiamo visto il Padre che educa Israele, abbiamo visto il Figlio, Rabbi, Maestro, Maestro definitivo, verità tutta intera, abbiamo visto lo Spirito che è il Maestro interiore oggi dei discepoli, che è colui che oggi il Signore ci ha dato per portarci a Lui. Ecco che in quest'ultima giornata conclusiva rifletteremo sulla Chiesa come comunità educante e quindi anche sul nostro ruolo nella Chiesa. Stamane contempleremo l'oggetto dell'educazione, cioè cercheremo di capire che cosa dobbiamo trasferire agli altri per insegnare loro la vita buona del Vangelo. Oggi pomeriggio invece ci fermeremo un pochettino di più sulla metodologia, come fare ad annunciare agli altri la vita buona del Vangelo. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il primo sacramento, cioè il primo segno di Cristo. Sapete che la parola sacramento significa segno. La Chiesa non è altro che il risultato della missione del Figlio nello Spirito Santo. È lo spazio attorno alla parola di Dio fatta carne, Gesù Cristo. Spazio in cui si narra il Padre, in cui si spiega con la vita dei credenti e con i sacramenti che il Dio vivente è il Padre di Gesù Cristo, il Signore. Già durante la sua vita terrena Gesù aveva mandato i suoi innanzi a sé a predicare il Vangelo, a guarire. I discepoli sono gli operai mandati dal padrone della messa, i servi inviati dal re a condurre gli invitati alle nozze del Figlio. E la missione dei discepoli si collega strettamente con la missione del Figlio. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Ma è soprattutto finito il tempo di Gesù che inizia il tempo della Chiesa. Questa Chiesa che è fondata dalla effusione dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste e che diventa testimone, annunciatrice del Signore fino ai confini della terra. È il progetto missionario di Luca, espresso proprio nel libro degli Atti degli Apostoli, esprime questa graduale espansione del Vangelo. Voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in tutta la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Allora gli Atti non sono tanto la storia della progressione della Chiesa, sono la storia della progressione della parola di Dio, che tutti gli uomini di tutte le culture possono accogliere. Pensate proprio al miracolo cosiddetto delle lingue nel giorno della Pentecoste. Perché questo? Perché in principio erat verbum, in principio c'era la parola, e se il Figlio è parola, è proprio della parola la diffusione, la trasmissione e l'inculturazione. E questa parola è rivolta a tutte le genti. Si dice infatti nel prologo di Giovanni: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Già ovviamente nei Vangeli avevamo avuto degli accenni di questa universalità. Pensate l'annuncio della salvezza alla donna samaritana al pozzo di Sicar, pensate il funzionario regio, esempio di fede, pensate all'iscrizione sulla croce che era in tre lingue, in ebraico, in latino e in greco. Pensate alla stessa preghiera cosiddetta sacerdotale di Gesù in Giovanni 17, che meglio sarebbe da definire come invece una preghiera missionaria. Ma questa missione di tutti i credenti è esplicitata dalla parola di Gesù, che troviamo in Matteo 28:18-20. Attenzione, rifletteremo bene su questi versetti. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa traduzione è una traduzione orribile, anche se la traduzione che troviamo nelle nostre Bibbie. E allora dobbiamo approfondire un po' il senso di questi versetti. Prima di tutto, alcune osservazioni su questo mandato. Mentre sicuramente, storicamente, Gesù si sente mandato alle pecore perdute della casa di Israele, in risposta, in attuazione della grande promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza, la missione della Chiesa è una missione ad gentes, è una missione universale. Tutto comincia con un comando. La traduzione, voi sapete, ammaestrate, che ricorda la scimmietta che salta, è orribile, perché in realtà è mateusatei, cioè fate discepole tutte le nazioni, fate discepole, secondo il senso ebraico, in cui vi dicevo già parlando di Gesù Rabbi, il discepolo è il familiare più stretto nei riguardi del rabbì, nei riguardi del maestro, è l'amico più intimo. Addirittura il rapporto rabbì-maestro, ma rabbì-maestro, mateuta e discepolo, è molto più stretto dei vincoli familiari, dei vincoli di sangue. Allora la traduzione più corretta sarebbe: fate membri della famiglia del maestro, rendete amici intimi del maestro, fate innamorare del maestro. Ecco perché il fine specifico della missione è la plantatio ecclesiae, la fondazione della Chiesa, la comunità dei fratelli, la comunità degli amici. La Chiesa, sapete, deriva da ecclesio, i chiamati, è la famiglia dei chiamati. I credenti chiamano tutte le genti a diventare familiari, a diventare amici intimi del Signore. Tutte le genti, lo sapete, sono i pagani. Notiamo ancora bene una cosa: quel mateusate è un aoristo che esprime quindi dinamismo operativo. La vera traduzione sarebbe: non cessate mai di fare membri della famiglia del Signore, non cessate mai di rendere gli uomini amici del Signore, non cessate mai di far innamorare gli uomini del Signore. Altro che ammaestrate. E poi ci sono tre participi che noi in italiano traduciamo con tre gerundi, che esprimono come noi dobbiamo fare a rendere tutti gli uomini amici del Signore, innamorati del Signore. Primo, andando. Non dovete stare ad aspettare che gli altri vengano da voi. Muovetevi, siate missionari, proclamate, andate a trovare gli amici che non credono, andate a trovare i poveri a cui occorre l'annuncio della buona novella, andate dagli altri, uscite dai vostri gusci, dai vostri piccoli nuclei, dovete muovervi. Secondo, battezzandole. Attenzione, a noi viene subito in mente il battesimo, ma guardate che la prima valenza di questo verbo, baptizein, è altra, non è sacramentale, è immergeteli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè immergere nella Trinità, che è l'amore per eccellenza, che è la comunità d'amore per eccellenza, significa fate fare loro esperienza d'amore, riempite la gente d'amore, così che si sentano immersi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Ecco la missione, è uscire, prima di tutto uscire, secondo è fare esperienza d'amore agli altri. Fateli sentire amati. E allora ecco perché nella missione classica, talora la cosiddetta civilizzazione, come si diceva una volta, precede l'evangelizzazione. Cioè, prima dobbiamo fare sentire a questi uomini che vivono nell'oscurità, che vivono nella povertà, che vivono nella precarietà, nell'esclusione, nell'emarginazione, che sono amati, che sono persone, che hanno una dignità. Riempiamoli d'amore, riempiamoli la pancia quando hanno la pancia vuota, diamogli un'educazione, diamogli la salute, facciamogli sentire che non sono perduti, ma che sono persone amate. Questo è il primo compito della Chiesa, immergere in un'esperienza d'amore forte. Se uno non si sente amato, ma come può poi rispondere all'amore di Dio? Ecco allora l'importanza di far fare esperienze autentiche d'amore. Qui non si tratta di trasmettere un messaggio intellettuale, non si tratta di trasmettere delle nozioni, non si tratta di far imparare dei catechismi, si tratta di farli sentire immersi nel mistero d'amore trinitario. Terzo movimento, sicuramente insegnando loro tutto ciò che vi ho comandato. L'aspetto quindi catechetico. Allora vedete che lo scopo della Chiesa è fare dei discepoli, cioè degli amici, dei familiari di Cristo, facendo fare agli altri l'esperienza dell'amore trinitario. Ecco, mi voglio fermare un momentino su questo. La fede è cristocentrica. Dobbiamo ricordarlo con forza che solo confessando il Cristo si può essere salvati. La lettera agli Ebrei dice: perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene lo sguardo in Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che noi professiamo. Un bello spunto per l'esame di coscienza che faremo nella giornata di domani, prima dell'atto penitenziale. 2 Corinti 13. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Riconoscete che Cristo Gesù abita in voi? Cioè il credente è colui che riconosce che Cristo abita in lui, a meno che la prova non sia contro di voi, ammonisce Paolo. Allora professione di fede è proclamare la signoria di Gesù, come Pietro, come il cieco nato, mentre invece trascurare il Cristo, rinnegare il Cristo, il verbo arneomai, equivale all'apostasia. Perché nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14. Uno solo infatti è Dio, ma uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, prima lettera a Timoteo. Ecco, dobbiamo ribadire con forza che Cristo è la pienezza della rivelazione di Dio, che Cristo è la pienezza della nostra trasmissione di valori, che Cristo è il fine del nostro educare. Atti 4, in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Guardate che stresso un pochettino questo concetto, perché siamo in un momento, in fondo, di post New Age ancora, dove spesso Gesù è visto come uno dei tanti profeti di Dio, insieme a Buddha, insieme a Maometto, insieme a Sai Baba, no? E non è l'unico salvatore. Il discorso che facevamo i giorni precedenti, no? A volte si ha un po' paura di parlare di Gesù e magari anche in esperienze che dovrebbero essere tipicamente cristiane, mi diceva Franca, ecco, così si parla di valori bellissimi, la condivisione, l'amicizia, la fratellanza, ma si ha paura di dire che è Gesù Cristo la salvezza. E questo fatto di aver paura di è l'opera dell'anticristo. Secondo la scrittura, questa confusione è opera del biblico anticristo. Vi leggo prima Giovanni 4. Da questo potete riconoscere lo spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo, che come avete udito viene, anzi è già nel mondo. Chiunque che riconosce che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Una chiarezza assoluta, una chiarezza assoluta. Noi dobbiamo avere, anche se per carità, metodologicamente, qualche volta dovremo, come ho detto prima immergere gli altri nell'esperienza d'amore trinitario, che insegnare loro che Cristo è figlio di Dio, ma il nostro scopo, il nostro fine è di ricordare a tutti che la salvezza è stata ottenuta tramite Gesù. Questo non vuol dire che non si salva chi non conosce Gesù o chi lo rifiuta perché gli è stato presentato male o testimoniato peggio. Per carità, Cristo è il salvatore di tutti, ma i credenti sono quelli che hanno la coscienza che ogni salvezza è solo in Cristo e che quindi vogliono condividere questa gioia con tutti quanti gli uomini. Continua ancora Giovanni nella seconda lettera. Molti sono i seduttori che sono apparsi del mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore, ecco l'anticristo. Ancora Giovanni, prima lettera. Chiunque nega il figlio non possiede nemmeno il padre, mentre invece chi professa la sua fede nel figlio possiede anche il padre. E Gesù stesso aveva detto: Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Il vincitore, Apocalisse 3, sarà vestito di vesti bianche. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Allora, primo movimento, sicuramente avere sempre in mente che lo scopo della nostra educazione è fare innamorare di Gesù Cristo, unico Salvatore, unico Redentore, unico Mediatore, pienezza della verità, rivelazione infinita e totale di Dio. C'è poi certamente l'insegnamento. Allora, qual è l'oggetto dell'insegnamento? Ed è un po' il tema grosso della chiacchierata di questa mattina. L'insegnamento è osservare tutto ciò che vi ho comandato. Dunque non devo solo insegnare quello che piace a me del messaggio di Cristo. Non devo insegnare soltanto le cose dolci, le cose serene. Devo insegnare tutto il Vangelo, che è lievito, che è sale, che è seme. Diceva Bernanos, Cristo non ci ha mandati perché fossimo il miele della terra, ma perché fossimo il sale della terra. E il sale è aspro. Continuava ancora questo scrittore francese, Cristo ci ha messo in mano una parola che è incandescente come un ferro rovente. Non è possibile non scottarsi. E allora prendiamo un pochettino esempio dalla Chiesa delle origini e cerchiamo di vedere che cosa, qual era l'oggetto educativo della comunità cristiana. Lo abbiamo letto ieri in uno dei famosi sommari di Luca, quando Luca sintetizza, fa il ritratto della chiesa di Gerusalemme e dice che era retta da quattro colonne. Erano assidui all'insegnamento degli apostoli, erano assidui nella coinonia, e poi cercheremo di capire che cos'è, nella clasis tua artu, cioè nella fractio panis, nello spezzare il pane, nell'eucaristia e nella preghiera. Ecco, sono queste le quattro colonne del nostro oggetto educativo. Primo, la didache ton apostolon, cioè l'insegnamento degli apostoli. Guardate che questo è molto importante. Paolo addirittura, che aveva le idee molto chiare, diceva questo: io non sono stato mandato a battezzare, io sono stato mandato ad insegnare. Prima Corinti 1,17. Romani 10, se non c'è chi annuncia, come potranno credere? Cosa vuol dire? Vuol dire che prima c'è l'annuncio. Guardate che questo è una cosa che noi cristiani, soprattutto a livello parrocchiale, dobbiamo ricapire. Noi non siamo stati mandati a dare sacramenti, noi siamo stati mandati a dare un annuncio, ad insegnare alla gente ad innamorarsi di Cristo. Purtroppo tante volte ci siamo quasi acquietati nell'esercizio sacramentale, dimenticando il primato assoluto che è quello dell'annuncio. Le nostre parrocchie spesso sono diventate un distributore automatico di servizi. Non sono il luogo festoso dove si annuncia il Cristo risorto e dove si fa innamorare di Lui. Senza l'annuncio, il sacramento è magia. Quante volte nelle nostre chiese si celebrano soprattutto dei riti, in cui sì, Dio continua generosamente a approfondire la sua grazia, ma non si ha quello che il sacramento vuole, perché il sacramento è dialogo, è innamorarsi di, è il contatto personale con, non è un rito magico. Manca spesso la risposta dell'uomo, è l'opus operantis, come dicevano i teologi. Ecco l'importanza dell'annuncio. Erano assidui non nel battezzare, nel cresimare, erano assidui nel didacheton apostolon, cioè nell'insegnamento degli apostoli. Capite il problema, capite come anche noi laici dobbiamo aiutare i nostri pastori a un rivedere una pastorale. Questa pastorale delle prime comunioni e delle cresime date così a pioggia, e poi il giorno dopo che sono cresimati nessuno mette più piede in chiesa. Ma che cos'è questo? Ma siamo matti.
ma il battesimo, l'eucaristia, la cresima, ma sono dei vaccini obbligatori, come non so, l'antipolio o l'antidifterica? Ma no, ma no. Ma allora c'è qualcosa che non quadra? Se i nostri ragazzi il giorno dopo della cresima spariscono tutti dalle nostre chiese, eh? Ma è una cosa senza senso. Ricordate la famosa barzelletta, che forse vi ho già raccontato, in cui si trovano insieme il cardinale Scola di Milano e il cardinale di Venezia, che in questo momento non so più chi sia. Allora, io avevo quella prima con Scola, che era di Venezia, e Tettamanzi, facciamola così, perché in questo momento non so chi sia il primate veneto. E allora tutte e due hanno il problema dei piccioni, voi sapete, i piccioni in piazza San Marco e i piccioni davanti al Duomo, questa calamità per cui questi piccioni rovinano i monumenti, ci sono spese enormi, il guano dei piccioni corrode queste opere d'arte, non se ne può più. E allora si trovano alla CEI, alla conferenza episcopale, e l'allora cardinale di Venezia, cardinale Scola, chiede al cardinale Tettamanzi: ma tu cosa fai contro i piccioni? Dice: no, guarda, non mi dire, le ho provate tutte, ho messo queste sbarrette pungenti che mi avevano consigliato su tutte le guglie del Duomo di Milano, ma non c'è stato verso, non c'è stato verso. E l'altro dice, allora dice: tu hai fatto ma per carità, io sono ricorso a una ditta tedesca, mi ha dato degli emettitori di ultrasuoni, li ho piazzati tutti in piazza San Marco, ma non c'è stato verso, è sempre piena di piccione, sempre piena di piccione. L'anno dopo si trovano, cardinale Scola chiede al cardinale Tettamanzi: dice, ma tu hai trovato qualche altra cosa? Dice: ma io veramente mi è venuta un'idea e ho visto che ha fruttato. Ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Guarda, dice, una mattina sono uscito sulla piazza del Duomo di Milano e ho cresimato tutti i colombi che c'erano. Sai, non hanno più messo piede in chiesa. Siamo arrivati un po' a sto punto spesso, no? Cioè, vedete l'importanza, pensiamoci, quanti matrimoni sono dati con leggerezza. Sono, non lo dico io, io nel mio libro su divorziati, separati, eccetera, eccetera, raccolgo una chicca che mi aveva regalato il vescovo precedente di Aosta, il caro Don Beppe Anfossi, che era presidente della conferenza episcopale per la famiglia, lo sapete, di una intervista, insomma di un discorso che il Papa aveva fatto ai preti valdostani quando era qui in vacanza alle Combe, e in cui il Santo Padre dice: io credo che una gran parte dei matrimoni celebrati in chiesa siano sacramentalmente nulli. E se lo dice Giovanni, se lo dice Benedetto XVI, lo possiamo dire con forza tutti noi. Ma quanta gente si sposa in chiesa conscia di fare della propria unione l'epifania, la manifestazione al mondo, l'icona vivente, il sacramento, perché sacramento vuol dire questo, segno dell'amore indefettibile di Dio, dell'amore agapico di Dio che continua ad amarti anche quando ti allontani da Lui, anche quando lo tradisci, anche quando te ne vai con altri, eccetera. Ma queste cose le diciamo quando diamo il sacramento a due fidanzati che si presentano? Ma non sarebbe meglio certe volte, invece che aver fretta di sacramentalizzarli, se vediamo che non c'è la fede, come peraltro dicono i documenti dei vescovi, se non c'è la fede non gli diamo un calcio e un pugno, gli facciamo fare un percorso alternativo, che sia un percorso di fede, che sia un percorso di innamorarsi del Signore, che sia un percorso di diventare credenti. Solo dopo gli daremo un matrimonio cristiano. Ma vanno a convivere, si sposano in municipio, ma scherziamo, ma la fede è una cosa seria. Il Signore ci ammonisce di non dare le perle ai porci, e poi creiamo solo dei danni quando sacramentalizziamo così, e poi dopo qualche anno i matrimoni ovviamente saltano, e poi allora c'è un pasticcio, c'è il problema dei divorziati che non sono più riammessi alla comunione, e qui e là e su e giù e tutte queste storie. Ma ragazzi, ma prima c'è l'annuncio, prima c'è l'insegnamento degli apostoli, i sacramenti vengono dopo, i sacramenti vengono, sono atti di fede che solo nella fede possono essere compiuti. Ricordo quando andavo in giro per la diocesi di Torino a parlare ai parroci del nuovo direttorio per i fidanzati negli anni 90, andavo con Don Beppe Reviglio, io facevo la parte biblica, Don Beppe faceva la parte pastorale, Don Reviglio faceva la parte pastorale. Quando mi ricordo a Moncalieri, una volta un prete si alza su e dice: ma belle parole, ma quando tu ti trovi poi di fronte a due giovani che vengono a chiederti il matrimonio in chiesa, tu come li tratti? E Don Reviglio disse una frase, Don Rodolfo Reviglio, disse una cosa bellissima, disse: io faccio loro una sola domanda, ma voi siete discepoli del Signore? Se questi mi guardano come se io gli avessi chiesto venite da Saturno, allora gli dico: sentite, prima diventate discepoli del Signore, facciamo un cammino insieme per diventare discepoli del Signore, dopodiché vi propongo il matrimonio cristiano. Se questi invece dicono sì, siamo discepoli del Signore, pur nei nostri limiti, pur nei nostri peccati, eccetera, allora vi annuncio il matrimonio cristiano e vi preparo al matrimonio cristiano. Ma questo vale per il matrimonio, ma vale per i battesimi, vale per le cresime, che spesso sono diventate feste sociali per la presentazione del bambino e non momenti di adesione al Cristo o di vita missionaria nello Spirito Santo. Ecco, dobbiamo avere la chiarezza della prima comunità, che premetteva tutto l'insegnamento degli apostoli. Secondo movimento, la coinonia. Questa è una parola molto difficile da tradurre, gli esegeti si sono spesso così sbizzarriti in varie soluzioni, no? La coinonia è un termine collegato alla radice ebraica kabar, che significa unire. È un termine che non compare mai nei Vangeli, ma che troviamo soltanto o negli Atti degli Apostoli oppure in Paolo. In Paolo la coinonia è l'unità di fede in Dio, che fonda la comunione reciproca. Giovanni lo interpreta nello stesso modo, dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ecco, vedete il duplice movimento. Notate bene che Luca non chiama mai i cristiani fratelli, amici, ma coloro che accolsero la parola, oppure coloro che erano venuti alla fede. Quindi il primo fondamento della comunione fraterna è la comunione con Gesù. Vi faccio una carrellata di teologi che hanno cercato di dare un senso a questo termine così importante, coinonia. Bauer dice che è la relazione interpersonale, che sono i gesti concreti che esprimono questa relazione, che è la piena compartecipazione della vita e dei sentimenti degli altri. Quindi dà una visione dinamica relazionale. Per Giussani, che forse aveva già in mente di fondare la Compagnia delle Opere, è una cooperativa. Giussani nota che nel Vangelo di Luca si dice che Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, erano coinonoi di Simone, cioè che erano soci della cooperativa di pesca di Simone. Quindi la visione di Giussani è già una visione, se volete, economicistica. Ecco. Per Leic e Calvuri è l'unione fra gli apostoli, la comunione dei beni, la esegesi concreta della frazione del pane, le elemosine, quindi anche qui una lettura, direi, sociale, dinamica. Menò divide tra comunione spirituale, comunione materiale, comunione eucaristica, comunione ecclesiastica. Questa divisione, che fa anche molta chiarezza, è stata ripresa da Benedetto XVI, che vede l'aspetto giuridico della coinonia, cioè la comunione con gli apostoli, l'aspetto sacramentale, la comunione eucaristica, e l'aspetto pratico, il carattere sociale. Mi piace molto di più la definizione del Dupont, questo grandissimo biblista, che dice che la coinonia è un termine molto concreto. Non esprime soltanto un generico «volemos e ben», ma è la perfetta unione di cuore e di beni, che è espressa in un duplice movimento, centripeto, mettere tutto in comune, e centrifugo, partecipare dei beni di tutti. Questa tangibilità di comunione è espressa negli atti sia in termini negativi, nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, sia in termini positivi, ogni cosa era loro in comune, tenevano ogni cosa in comune. Allora vedete, la coinonia della cultura greca e poi del Nuovo Testamento è la realtà in cui tutto è messo in comune, in cui tutto è partecipato, in cui ognuno è koinonos, partecipante, comunicante con gli altri. Ed ha alcune sfaccettature. Primo, erano un cuor solo ed un'anima sola. Questa espressione, cuor solo e un'anima sola, è tipicamente biblica. La troviamo nel comando di amare Dio di Deuteronomio 6. Amirai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Indica totalità. Nel libro delle cronache si dice che il popolo era un cuor solo per proclamare Davide re. Leb e ad, un cuor solo, che il greco dei 70 traduce psiche mua, cioè un'unica psiche, una sola anima. Dire cuor solo, un'anima sola, è un rafforzativo, è dire la stessa cosa. Ecco, i cristiani tirano le conseguenze dell'essere un cuor solo e un'anima sola e capiscono che essere un cuor solo e un'anima sola significa mettere i beni in comune, significa diventare davvero tutt'uno. Paolo parlerà di corpo unico, che è il corpo del Signore, il corpo mistico. Il nostro buon Don Mosetto, grande studioso, voi sapete, di Luca, no? Dice la coinonia è la solidarietà a livello dei beni materiali e la diaconia verso i più poveri. Quindi vedete, la coinonia non è un generico unione fraterna, volersi bene, potremmo tradurla meglio, è una logica di comunione, una logica di comunione totale. Comunione che opera dello Spirito Santo, Tant'è vero che tutte le volte che in Luca si parla di coinonia, questo avviene immediatamente dopo un'effusione dello Spirito Santo. La prima volta che Luca parla di coinonia è subito dopo il racconto della Pentecoste. La seconda volta in cui parla di coinonia è subito dopo la discesa dello Spirito Santo sulla comunità riunita in preghiera di lode per il rilascio di Pietro e di Giovanni da parte del Sinedrio. Luca sa bene che la comunione dei beni non era uno specifico della prima chiesa. Per esempio, coloro che vivevano a Qumran già la praticavano. Non sappiamo se sono esseni, se non sono esseni, probabilmente sono esseni. Comunque questa esperienza religiosa che avviene a Qumran cercava di realizzare in una comunione totale di intenti, liturgica, ma proprio di vita comune, quindi di beni, quello che era il progetto finale escatologico di Dio è espresso in Deuteronomio 15. Non vi sarà più alcun bisognoso in mezzo a voi. Ecco, Luca ha inteso la prima comunità come la realizzazione di questa attesa di Israele, in cui al momento della venuta del Messia ci sarebbe stata questa fratellanza tale che sarebbero scomparsi i poveri. I poveri sono beati, ma non sono solo beati in senso post mortem, perché in paradiso avranno il premio. Sono beati perché Dio interviene a loro favore tramite la solidarietà dei fratelli, tramite il mettere in comune tutti i beni. Luca era molto sensibile a questo, non solo perché il Vangelo ovviamente che gli proveniva dalla cultura ebraica, ma perché Luca, voi sapete, scrive per i greci. E i greci, nelle loro espressioni migliori, vedevano nella comunione dei beni la realizzazione della mitica età dell'oro, quando gli uomini vivevano felici e ignoravano la proprietà privata. Voi sapete che, per esempio, per Pitagora, se alcuni sono amici, devono avere i beni in comune. Per Platone, una vera classe dirigente deve mettere i beni in comune, rinunciando alle proprietà private. Per Filone, per Giuseppe Flavio, è mezzo la coinonia per liberarci dalle preoccupazioni economiche e dalle passioni. E la formula usata da Luca, panta koinā eikon, cioè avevano tutto in comune, è una formula greca, ellenistica, non è una formula biblica. Quindi per l'evangelista la prima comunità cristiana che vive questa coinonia non è soltanto la realizzazione dell'attesa di Israele di un regno di Dio che fa tutti fratelli, ma è anche l'espressione, il compimento di quanto di meglio la filosofia greca aveva sognato, cioè un mondo di uguali, un mondo di fratelli, un mondo in cui tutti partecipano. Tant'è vero che Giovanni Crisostomo, commentando gli Atti, dirà che i primi cristiani formavano una repubblica angelica, dove ricchi e poveri mangiano insieme all'unica mensa senza distinzioni. Voi mi direte, ma questa condivisione dei beni così totale era un obbligo? Se volete, non era un obbligo, era vista come la conseguenza dell'essere assidui all'insegnamento degli apostoli, alla frazione dei pani e alla preghiera, cioè l'unità spirituale che unisce i credenti si traduce poi a livello dei beni materiali. Io dico sempre che una fede che non ti tocca il portafoglio, che non ti tocca il conto in banca, è una falsa fede. È una falsa fede. Se voi guardate, Luca menziona che Barnaba era insigne, diventa poi apostolo, perché aveva venduto i suoi beni e li aveva dati alla comunità. C'è poi quell'altro episodio molto, molto strano, vi ricordate tutti, di Anania e Saffira, no? Che vendono un campo, vendono i loro beni per darli alla comunità, in realtà se ne trattengono una parte e muoiono fulminati da Pietro tutte e due. È una cosa molto grossa, cioè io non credo che Pietro fosse arrivato tipo Zeus, no? a fulminare gli empi. E probabilmente si dice un midrash, una rilettura posteriore sapienziale. Probabilmente nella comunità cristiana c'erano due cristiani, due coniugi, Anania e Saffira, che non avevano saputo partecipare ai loro beni e sono morti giovani. La comunità riflette su questo e dice: ecco, il non sapere mettere in comune i propri beni, il non sapere partecipare le proprie sostanze agli altri, ti porta a una situazione di negatività, ti porta a una situazione di morte. E poi la leggono anche in senso ecclesiologico. Ecco il fulmine di Pietro. Cioè, se io non sono capace di mettere in comune anche i miei beni con i fratelli, io sono fuori della comunione ecclesiale. Cioè sono uno scomunicato, S-comunicato, un S privativa. Cioè sono fuori della comunione ecclesiale. Se vi ricordate il discorso di Pietro, un discorso di estrema libertà. Prima di venderlo non era forse tua proprietà? E una volta venduto questo campo, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Ma se tu hai vissuto l'insegnamento degli apostoli, se tu vivi l'Eucaristia, la Fratio Panis, ecco che devi sapere condividere la tua vita, i tuoi progetti, le tue sostanze. Finale di Atti 5. E un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano, e un timore grande si diffuse in tutta la chiesa e in quanti venivano a sapere queste cose. Allora vedete, la comunità cristiana che Luca, a conclusione di questo racconto, per la prima volta chiama ecclesia, cioè la nuova Kaal, la nuova assemblea di Dio, la nuova convocazione di Dio, deve essere una comunità che partecipa a tutto, che partecipa a tutto, che non è schizofrenica. Noi abbiamo questa schizofrenia, no? Che in chiesa diciamo: pregate fratelli, amatevi fratelli, poi usciti fuori che vicino ci sia il poveretto, che vicino ci sia l'oppresso, che vicino ci sia quello che non sa come finire a fine mese, ma chi se ne frega, tanto io ho pregato. Queste sono schizofrenie che non sono accette nella logica evangelica, che non sono accette nell'insegnamento degli apostoli. Allora, primo momento, l'insegnamento degli apostoli. Secondo momento, la coinonia, la logica di comunione totale, che ecco, chiamiamola così, traduciamola così. Terzo, la frazione del pane. Vorrei soffermarvi un momentino sui vari nomi che l'Eucaristia ha avuto nella storia della Chiesa. In Paolo è la Kyriakon Deipnon, è la cena del Signore. Nella Didache, che è un antico scritto cristiano, è la prima volta che viene fuori il nome di Eucaristia, rendimento di grazie. Presso i latini è l'offerta, oblazio.
così come presso i greci, prosforà, presso i siri e curbons, dono. In tutta l'area, soprattutto nordafricana, è il dominicum, è ciò che è del Signore o ciò che si celebra di domenica, oppure sacrum, sacrum agere, sacrum facere, cioè compiere un'azione sacra, soprattutto nella liturgia latina, che trova in quella greca l'analogo leiturgia, cioè azione sacra. Per Cipriano Agostino diventa sacrificio. In Occidente prevarrà il significato della missione, missa, cioè inviata. L'Eucaristia è inviata a chi? Ai malati, ai lontani, ai carcerati, ai poveri. L'Eucaristia è qualcosa che va portato agli altri, agli ultimi, ai poveri, agli emarginati e agli oppressi. Ma nel libro degli Atti prevale il senso antico di pasto comunionale. Ecco perché la fractio panis, clasis tuartu, frazione del pane. Molti gruppi religiosi nell'ebraismo praticavano pasti comuni con il carattere sia di banchetto di comunione sia di pasto sacro. Sappiamo che gli Esseni facevano così. Sappiamo dai testi di Qumran che a Qumran, in presenza almeno di 10 uomini, è una camorà, cioè una comunità, ma deve essere di almeno 10 persone, ecco che il celebrante benediceva il pane e il vino fino a quando, dicevano, alla fine dei tempi sarebbe stato il Messia stesso a celebrare questo rito. Così i terapeuti, che sono probabilmente un gruppo essenico egiziano, Filone di Alessandria ci dice che prima del pasto leggevano la Sacra Scrittura, facevano un'omelia e cantavano degli inni. Poi c'era il pasto vero e proprio, all'interno del quale c'erano canti, danze e preghiere. Ecco, quindi il convivio è sempre momento fondante della vita comunitaria. E tale diventerà presso i primi cristiani, che si caratterizzano per essere assidui alla frazione del pane. Originariamente era probabilmente la ripetizione del gesto di Gesù nell'ultima cena, era molto semplice, cioè si mangiava insieme e prima si benediva il pane, si benediva il vino ricordando il gesto del Signore. In seguito questo gesto essenziale si è arricchito della lettura di brani dell'Antico Testamento, di meditazioni in chiave cristologica di questi brani, ecco, sempre però in un contesto di condivisione, di fraternità. Non a caso notava Giovanni Paolo II che il sacramento dell'Eucaristia è stato chiamato sacramento della comunione. Si dice vado a fare la comunione, Guardate, questo è importantissimo, Non dimentichiamo mai questo. Paolo, nella prima lettera ai Corinti, quando parla dell'istituzione dell'Eucaristia, dice che se noi non facciamo comunione con i fratelli, mangiamo e beviamo la nostra condanna. Mangiamo e beviamo la nostra condanna. Io credo che dovremmo fare molte meno Eucaristie talora, e molta più comunione. E dovremmo avere sempre un rigore eucaristico, Quindi la prassi della Chiesa in questo, all'inizio, voi sapete, era molto molto rigida. Chi non viveva una vita di fede e di comunione non era ammesso ai sacri misteri. Poi, guarda caso, questa cosa è rimasta solo per i divorziati e i risposati, mentre invece i ricchi che non condividono, i massacratori degli indios, i tiranni, i mafiosi, spesso sono ammessi all'Eucaristia senza fare tante storie. Ma dovremmo ritornare a questa serietà, a fare riflettere su questo. Vi avevo già detto una volta del mio amico prete e anche teologo Angelo Sciarra di Lucca, che quando parroco della comunità di una parrocchia di Vico Pelago, è una parrocchia, diciamo così, la Crocetta, la zona collinare, se volete, di Lucca, meglio ancora, cioè la parrocchia più ricca di Lucca, si era visto i suoi parrocchiani raccogliere firme contro la costruzione di una comunità per tossicodipendenti nella parrocchia. Lui è andato all'altare e ha detto: è chiaro che se non vogliamo bestemmiare non possiamo più fare l'Eucaristia. Perché voi che non volete accogliere una comunità di tossicodipendenti per paura che si svalutino le ville, si svaluti la zona, eccetera, eccetera, non potete più celebrare l'Eucaristia.
È stato 6 domeniche senza celebrare la messa, eh? E andava all'altare e ripeteva solo questo discorso. Non possiamo bestemmiare. Rifiutiamo il fratello povero, Paolo ci dice che mangeremo e berremo la nostra condanna. Non posso fare la messa. Polemiche, articoli sulla nazione, sul Tirreno, eccetera, eccetera. Dopo 6 settimane i parrocchiani hanno ritirato la raccolta firme, la 7ª settimana ha ripreso a celebrare l'Eucaristia. Come sia anche simbolico, ma vedete, a volte dovremmo davvero, no, a ricordare che soltanto se viviamo l'insegnamento degli apostoli, e la coinonia, possiamo fare la clasis tu artu, cioè la frazione del pane. Se non mangiamo e beviamo la nostra condanna. Infine la preghiera, la preghiera, erano assidui nella preghiera. Ecco, la vita spirituale è frutto essenzialmente dell'insegnamento degli apostoli, della coinonia, della frazione dei pani. Voi sapete che la preghiera è una caratteristica della comunità lucana, è una caratteristica della prima chiesa, che viene presentata proprio così. Tutti erano assidui e concordi nella preghiera insieme con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Erano assidui nelle preghiere. Questa preghiera abbiamo visto collegata con lo Spirito Santo, maestro di orazione, che scende mentre tutti pregano. Questa preghiera gioiosa, al punto che ogni giorno pregavano insieme, godendo la simpatia di tutto il popolo. La gente che vedeva pregare diceva: ma che bello, ma che bello, ma che bello. Questa preghiera che diventava fonte della missione. Perché durante contesti di preghiera lo Spirito Santo dice: riservate per me Saulo e Barnaba per l'opera alla quale li ho inviati. Questa preghiera che è l'alimento, la fonte di tutta la vita. Allora vedete, la prima comunità ci insegna davvero l'ordine dei valori del nostro della nostra educazione: la didache, la coinonia, l'eucaristia, la spiritualità. E questo deve portare, questo annuncio, a che cosa? Alla conversione e al perdono dei peccati. Sono 2 realtà inscindibili, addirittura sono un'unica realtà sotto un duplice aspetto. La conversione, che vi ho detto, metanoia, giro la testa, faccio un'inversione di 180 gradi. Karl Barth diceva: una torsione della mente e della vita. Questa è la conversione, una torsione della mente e della vita. È un mutamento profondo dell'esistenza. Allora coloro a cui io annuncio il Signore devono sapere che per andare verso il Signore devono tagliare col mondo, devono tagliare con la mentalità carnale nel senso paolino che abbiamo detto ieri, e devono diventare uomini e donne dello Spirito Santo. E allora devono fare una conversione, e questa conversione coincide con il perdono dei peccati. Conversione e perdono sono contemporanei, contemporanei. Ecco, come Gesù, anche i suoi discepoli, gli apostoli, Paolo, esercitano l'insegnamento. E nelle comunità il didascalos, indica una funzione, indica uno stato specifico. Nella prima comunità, accanto agli apostoli, accanto ai profeti, hanno un ruolo di primo piano i didascaloi, i maestri. In 1 Corinti 12 sono proprio al 3° posto, apostoli, profeti e didascaloi. In Efesini 4 sono subito insieme ai pastori, i pastori e i maestri. In Atti 13 si parla di profeti e didascaloi. Guardate che ruolo del didascalos nella comunità, che poi possiamo tradurre in tanti modi, catechista, evangelizzatore, genitore educante, è un ruolo estremamente impegnativo. Il Signore ci ricorda che il didascalos deve essere sempre rapportato a Cristo. Noi non dobbiamo dire niente di nostro, dobbiamo essere più trasparenti possibili. Non chiamate nessuno maestro, uno solo è il vostro maestro, il Cristo, Matteo 23,8. E quando uno dei dottori della legge interviene dicendo: maestro, dicendo questo tu offendi noi, Gesù va giù duro. Guai a voi, maestri e dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate neanche con un dito. Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza. Voi non siete entrati e quelli che volevano entrare non glielo avete impedito. E questi maestri avranno maggiori responsabilità, perché il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, dice in Luca 12 Gesù, riceverà molte percosse. Quelli che invece, non conoscendola, avranno fatto cose meritevoli di percosse, ne riceveranno poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Accanto ai maestri nella prima comunità, quindi ciascuno di voi veda, no? Io credo che siamo tutti maestri, come genitori, come catechisti, come educatori, come evangelizzatori, eccetera. Ma accanto ai maestri, nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, nella prima comunità, grande rilevanza hanno le maestre. Le maestre. Vi ho già detto ieri che il titolo di insigne tra gli apostoli viene dato a una coppia, Giunia e Andronico. C'è una Giunia che viene chiamata quindi insigne apostolo. Ma ci sono tante donne che sono maestre della fede, che sono annunciatrice della fede. Pensate che sono le donne, la mattina di Pasqua, le prime testimoni della resurrezione, a cui Gesù dice: andate, il verbo della missione, dite, il verbo dell'evangelizzazione, ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Sono loro che devono annunziare la resurrezione per prime. Anzi, la funzione delle donne è quella di essere annunziatrice degli apostoli, di essere maestre degli apostoli. Pensate bene. Pensate a un'altra apostola, Maria di Magdala. Vada ai miei fratelli e di loro, i verbi della missione, andate e dite. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, cioè vado ad annunciare la mia resurrezione. E Maria andò subito ad annunziare ai fratelli: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Vedete, il maestro che trasmette non cose sue, ma l'insegnamento di, che è trasparente. Prego. Perché si diffondesse prima la notizia, come dicevano una volta, sicuramente. Dunque vedete che nell'annuncio cristiano c'è grande spazio per il magistero femminile. Una chiesa senza le voci femminili è una chiesa incompiuta. Ecco, è molto importante questo, Guai a una chiesa che non abbia voci femminili. Guai a una chiesa in cui le donne non abbiano il ruolo di maestre, non solo quello profetico che tutti quanti abbiamo con il battesimo. Gesù dice che anche i bambini possono essere maestri. Vi ricordate quando mette il bambino in mezzo e dice che è proprio il ruolo del rabbi? Il rabbi sta seduto in mezzo, dicevamo. Prese un bambino e lo mise in mezzo a loro e dice: se non diventerete come loro, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi anche il bambino ci insegna la fede, proprio col suo atteggiamento di abbandono, di fiducia. Ecco, dopo aver visto qual era l'insegnamento della Chiesa primitiva e chi erano i protagonisti o gli attori di questa trasmissione educativa, fermiamoci un momentino su quali devono essere i contenuti della didache, il contenuto dell'insegnamento cristiano. E qui ripeto delle cose che al vostro gruppo ho già detto, ma ci sono anche delle persone nuove, quindi un piccolo riassunto è doveroso, e poi su questo punto non finirò mai di battere. Ricordatevi che il primo contenuto del vostro insegnamento è la resurrezione di Gesù Cristo. La resurrezione di Gesù è il fulcro della storia, è l'evento centrale della nostra fede, è il segno unico dato da Gesù che quell'uomo morto impalato su una croce non era uno dei tanti derelitti della storia umana, ma era Dio stesso che si era incarnato, che aveva preso su di sé tutto il male del mondo fino a donarci la sua stessa vita e che ora trionfava sulla morte. Ecco perché la resurrezione è il kerygma, cioè l'annuncio per eccellenza della comunità cristiana, che Paolo sottolinea con forza estrema: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la vostra predicazione ed è vana anche la vostra fede.
Ecco perché l'apostolo deve essere il testimone della resurrezione, si dice negli Atti. Ecco perché la resurrezione è definita sempre negli Atti prova sicura della signoria di Cristo. E allora qui c'è il discorso che non mi stanco di ripetere. Per coloro che già credono in Gesù Cristo, in Dio, scusate, per una via filosofica, che arrivano a credere che c'è un Dio che ha fatto il cielo, che ha fatto la terra, che guida la storia, la resurrezione è la prova che quel Dio lì ha parlato in Gesù Cristo e che quel falegname di Nazareth che è morto sulla croce era il Dio in terra, era il figlio di Dio. È la cosiddetta, lo sapete, scuola filosofica di Alessandria d'Egitto, fine del secondo secolo. Per altri che non arrivano a credere in Dio, il fatto che ci sia un uomo che ha vinto la natura, vincendo la morte, significa che esiste un soprannaturale, che per definizione è il divino. È la cosiddetta via storica o prova storica della scuola di Antiochia di Siria del terzo secolo. E guardate che tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutta la terra, devono confrontarsi con questo annuncio. Annuncio che noi tramandiamo. Nessuno ha visto il Cristo risorto dei nostri contemporanei. Il credere o non credere si basa sull'affidabilità del racconto degli apostoli che noi tramandiamo. Quando vi trovate con l'amico musulmano, con l'amico ateo, voi dovete metterli di fronte a questo racconto della resurrezione. E quello dice, ma chissà se è vero. Allora analizziamo se coloro che hanno trasmesso questo messaggio sono credibili o no. I cristiani sono coloro che ritengono credibili gli apostoli, che pavidi e sconfitti dopo la morte di Gesù, dopo l'incontro con il risorto, escono ad annunciare al mondo la loro sconvolgente esperienza. Perché li ritengono credibili? Perché sono in molti e in circostanze diverse ad aver visto. Paolo nella prima lettera ai Corinti dice: apparve a Pietro, apparve a Giacomo e poi apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, dei quali più sono ancora vivi in mezzo a noi, a voi oggi. E lo dice circa 20 anni dopo, 25 anni dopo la morte del Signore. Quindi su 500 molti sono ancora vivi, andate a chiedere o lo hanno incontrato. Perché sono persone serene ed equilibrate, non sono dei fanatici. Perché non si vergognano di dire che essi stessi hanno dubitato. Perché non si preoccupano di comporre le numerose discordanze che troviamo nei Vangeli, come invece avrebbe fatto chi vuole mettersi d'accordo per ingannare gli altri. Perché non hanno guadagnato nulla dalla loro attestazione. Non hanno detto, diciamo che Gesù è risorto, così ci fanno vescovi, papi, andremo in Vaticano, avremo i tesori del Vaticano. E tutta gente che è morta anche male, martire, per testimoniare quello che aveva visto. Certo, questa non è ancora la fede, lo vedremo bene poi analizzando questi temi in maniera dettagliata, ma sicuramente è la base della fede. Fides rationabile obsequium, razionale. La base è razionale, poi certo è obsequium, è devozione, è slancio amoroso, la vera fede è amore. Il verbo credere regge nel Nuovo Testamento in genere non oti, che, ma eis, verso, in, credere in. Credere non è soltanto accettare una realtà, anche i demoni credono alla resurrezione di Gesù, ci dice Giacomo nella sua lettera, al capitolo 2, ma non sono i discepoli del Signore, ma credere è poi, basandosi su questo, dire: ecco, se questo Gesù che mi ha parlato è il figlio di Dio, allora io accetto il suo insegnamento, allora io dico sì al suo ti amo, rispondo nell'amore alla sua profferta d'amore. Guardate, è estremamente importante, no, che noi riponiamo la resurrezione di Gesù al centro del nostro annuncio, non soltanto perché è la prova sicura della signoria di Dio, ma perché è la grande risposta al terribile problema di tutti gli uomini, che è il problema del dolore, il problema della morte. Tutti gli uomini di tutti i tempi
si pongono questo drammatico quesito: perché tanto dolore nel mondo? Perché la sofferenza? Perché la morte? Certo, la Bibbia offre varie risposte, che poi sono un'unica risposta. La prima risposta è che il male spesso è frutto del peccato dell'uomo, dell'allontanarsi dell'uomo da Dio, fonte della vita, per andare su strade di negatività, su strade di morte. Risposta importante, ma risposta parziale, perché c'è tutto il problema del dolore innocente. La Bibbia ci dice che la morte, la sofferenza, fanno parte del mondo, fanno parte del nostro essere creature. Ci dice che Dio infinito, illimitato, ha voluto creare un mondo ex nihilo, cioè gratuitamente, per amore, non per bisogno. E questa creazione dell'altro da Dio, che è l'infinito, ha portato alla creazione del finito. Ma per Dio il valore più grande, no? Non è la misura della vita, non è la salute o la tranquillità o la ricchezza, ma è la relazione d'amore con Lui. Allora Dio ci crea per entrare in relazione con Lui, per diventare i Suoi amanti, per diventare, dirà la Bibbia, lo sposo di Dio. Ciascuno di noi è chiamato a diventare lo sposo di Dio, a dire ti amo a questo Dio che ti ha detto ti amo. Questo è lo scopo della vita cristiana. Ma Dio sa che il suo amato è finito, è sottomosso alla sofferenza e alla morte. Allora da sempre, mentre crea, pensa ad incarnarsi nel Figlio per prendere su di sé la sofferenza, il dolore e il limite degli uomini. E in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, si fa solidale con gli uomini, con il loro dolore, e sulla croce prende davvero su di sé tutto il male del mondo. E allora un Dio che muore con l'uomo, è un Dio che scende nella tomba con l'uomo. Questo è il significato della discesa agli inferi. È un Dio che va all'inferno con l'uomo, ma per vincere una volta per tutte gli inferni, per vincere una volta per tutte le tombe, per vincere una volta per tutte le sofferenze. E allora ecco la resurrezione, in cui Cristo prende tutto questo marciume umano, tutto questo limite umano, tutta questa sofferenza umana e li trasfigura nella vita di Dio. Dando un senso al dolore e alla morte, Dio dà un senso alla vita. Ecco perché la resurrezione è il fondamento anche esistenziale, non solo teologico, di tutta la nostra vita. E allora ecco la conseguenza di questo evento pasquale incredibile in cui la morte è sconfitta per sempre. L'annuncio che la vita cristiana è una vita bella, lo abbiamo detto tante volte in questi giorni. Noi dobbiamo quindi annunciare la resurrezione di Cristo, e noi dobbiamo annunciare che se Cristo è risorto, la vita diventa bella. Perché abbiamo un Dio che ci ama, perché abbiamo un Dio che ha perso la testa per noi, perché abbiamo un Dio che ci vuole sposare, perché abbiamo un Dio che dice, Isaia 62,5, come gioisce lo sposo per la sposa, Dio gioirà per te, perché siamo la gioia di Dio, siamo la gioia di Dio. Perché Dio ha perso la testa per noi, perché Dio ci contempla entusiasta, perché freme d'amore e di desiderio per noi. Dio si alza un mattino, batte le mani felice perché c'è Giovanna, perché c'è Beppe, perché c'è Enrico, perché c'è Silvia, perché c'è Carlo, perché c'è Emilio. Ecco, noi siamo la gioia di Dio. Pensate, Dio gioisce tutte le mattine perché noi esistiamo. Ma se queste cose riuscissimo a viverle prima di tutto, e a trasmetterle agli altri, ma allora non ci sarebbe più la depressione, l'angoscia, l'ansia, i musilunghi, i psicofarmaci. Questo è la potenza della nostra fede. Io ho sempre detto, guardate, che la santità è riuscire a tradurre nell'intimo della nostra psiche, nei meandri della nostra psicologia, quello che crediamo nella testa. Il santo è colui che si è lasciato trasformare in profondità da questi eventi. Allora diventa uomo della speranza sempre, diventa uomo della gioia, diventa uomo dell'allegria, diventa uomo che con il suo passaggio annulla la paura, annulla l'ansia, annulla l'angoscia. E invece spesso la nostra fede resta qualcosa nella testa. Spesso a questa proclamazione gioiosa del risorto che vince il male e la morte non fa seguito una ortoprassi coerente. Restiamo opachi, freddi, timorosi, come se questo annuncio non fosse vero. Spesso la nostra vita di tutti i giorni è una bestemmia. È una bestemmia. Perché pensiamo a pensare Dio non come il Papi che ci ha amato fino a dare il figlio per noi. Ma abbiamo ancora delle idee pagane di Dio, Dio come sovrano che chiede sudditanza, Dio come signore dispotico dei cui capricci siamo schiavi, e Dio come giudice terribile, pronto a colpire senza pietà ogni nostra debolezza. In altre parole, spesso abbiamo un'idea pagana, filosofica di Dio, ma non il Dio Papi, rivelatici in Gesù Cristo, che nel Figlio morto e risorto viene a sconfiggere ogni nostra paura. Vedete, allora, la vita cristiana è una vita felice. Guai se non insegniamo ai nostri figli, alle persone che incontriamo, che la vita cristiana è una vita felice. Nessuno ci fa felici più che Dio, diceva Sant'Agostino. E Gesù aveva detto già lui che la vita cristiana è una vita felice. Matteo 5. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Io non so perché continuiamo a tradurre buone. È calà erga, non agathà erga. Non è agathos l'aggettivo buono, è kalos l'aggettivo bello. Anche Pietro nella sua prima lettera non dice che il cristiano deve vivere una vita agathos, buona, ma una vita kalos, bella. Dovete vivere una vita bella. Gli uomini hanno bisogno che i cristiani testimonino con una vita bella che il Vangelo è bello. Teofilo di Antiochia, vescovo del secondo secolo, i pagani gli chiedono: mostrami il tuo Dio. E lui ribaltava la domanda: mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il mio Dio. Cioè, fammi vedere come vivi tu, pagano. Se hai una vita gioiosa, felice, allora vuol dire che hai un Dio gioioso e felice. Io, cristiano, facendoti vedere che sono lieto, allegro, pieno di ottimismo e di speranza, ti faccio capire che il mio Dio è il Dio della gioia, è il Dio dell'ottimismo, è il Dio della speranza. E Gesù ha vissuto una vita bella, una vita umanamente arricchita dall'amicizia, circondata dall'armonia della creazione, con uno sguardo d'amore e di simpatia su tutte le realtà del cosmo. Allora la vita cristiana sarà una vita bella, sarà una vita felice, sarà una filocalia, la filocalia. Don Bosco si rifaceva a San Francesco di Sales, che scrive questo libro, filocalia, amore della bellezza. Se la vita cristiana non è filocalia o via pulcritudinis, come dicevano i latini, è la stessa cosa, non è cristianesimo, non è la fede in Gesù. Allora ecco, dobbiamo testimoniare, annunciare il risorto, educare ad una vita bella, dobbiamo educare ad una vita d'amore, ad una vita d'amore. Immersi in Cristo, e allora recuperiamo pure qui tutto il significato sacramentale, noi veniamo cristificati, diventiamo un altro Cristo, diventiamo un altro Gesù. La morale del cristiano non è una serie di norme da ottemperare, non è la morale del tu devi. La morale del cristiano è la morale del tu sei, del tu sei. Tu sei un altro Cristo. E se Cristo è l'amore del Padre, la vita del cristiano sarà amore. Ecco perché il comandamento nuovo è: amatevi scambievolmente. Ecco perché l'unico criterio di partecipazione alla vita della Chiesa è: da questo riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete. Perché si dice nuovo? In fondo l'amore è sempre stato predicato anche nell'Antico Testamento o anche da altre filosofie o teologie, ma è nuovo per l'origine, perché è Dio che ci ha amato per primo e noi non facciamo che traboccare agli altri dell'amore che abbiamo ricevuto da Dio. È nuovo per la misura, dovremo amarci totalmente fino alla fine, come ha detto Gesù: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i fratelli. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. È nuovo per l'estensione. Non dovremo più amare solo i nostri, quelli del nostro gruppo, della nostra razza, della nostra religione, quelli che ci stanno simpatici, ma addirittura i nemici. Se amate solo quelli che vi amano, quali merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Se amate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi invece siete perfetti come il Padre che fa sorgere il suo sole sui malvagi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Vedete l'importanza dell'amore dei fratelli, che per il cristiano raggiunge questa follia. L'amore dei fratelli è l'unico modo di tradurre l'amore di Dio. A Dio non gliene importa una mazza che noi amiamo Lui. Importa che amiamo i fratelli. Se amiamo i fratelli, allora amiamo Lui. E dice con molta forza Giovanni: se uno dicesse io amo Dio ma non amo i fratelli, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Oppure ancora dice l'apostolo dell'amore, l'apostolo stetoscopico, come dicono i greci, perché aveva messo il suo cuore sul petto del Signore, stetos. Ecco, questo apostolo dice: se uno possiede le ricchezze in questo mondo e vede il fratello nel bisogno e gli chiude il cuore, come può l'amore di Dio dimorare in lui? E allora vedete questo mistero di un Dio che vuole essere amato nel povero, nell'affamato, nell'assetato, nel forestiero, nell'ignudo, nel malato, nel carcerato. E questa è l'unica dimensione di fede, perché chi ama conosce Dio, e chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Tante volte la nostra fede è debole perché non amiamo. Amando avremo la conoscenza di Dio, cioè entreremo nella sua intimità. E ricordiamocelo tutti quando siamo in crisi di fede. Una forma particolare di questo amore è sicuramente, e che dobbiamo insegnare ai nostri figli, alle persone che sono attorno a noi, è che l'amore non è soltanto un sentimento, ma proprio perché è coinonia, nel senso che abbiamo meditato riflettendo sui testi lucani degli Atti, l'amore è solidarietà con gli ultimi, l'amore è uno stile di vita semplice, l'amore è uno stile di vita povera. E allora tra gli oggetti educativi di noi genitori credenti o evangelizzatori o catechisti, eccetera, c'è proprio questo: insegnare una vita solidale, insegnare una vita sobria, insegnare una critica forte a questo sistema allucinante in cui, come diceva Giovanni Paolo VI nella Populorum Progressio, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. Noi non possiamo accettare l'idolo del libero mercato che vediamo continuamente proposto in senso proprio ansiogeno, quotidianamente, da ogni telegiornale. Il telegiornale si apre sempre con queste notizie economiche, con il presentarci un mondo in cui ciò che conta è il profitto. Diceva padre Rupe, il grande generale dei gesuiti: siamo passati dall'homo sapiens all'homo consumens. I credenti devono ribellarsi, perché il vero uomo amato da Dio è l'homo sapiens, che ha la sapienza, il sapore di Dio, non l'uomo dei consumi. Non possiamo accettare che in questo mondo ci siano le tre persone più ricche, che possiedono beni che superano la somma del prodotto interno lordo dei 48 paesi meno avanzati. Non possiamo accettare che le 84 persone più ricche del mondo, sto leggendo dei dati dell'ONU, possiedano beni che superano il prodotto interno lordo della Cina, che ha 1.200.000 persone d'abitante. Non possiamo accettare che il 23% del mondo, che è il nostro mondo occidentale, consumi l'84% delle risorse del pianeta. Non possiamo accettare che ci sia un bimbo che muore di fame ogni 4 secondi. Queste cose qui vanno veramente viste. Parlavo con qualcuno di voi in questi giorni, sto per lanciare con il mio comitato Roraima un mini corso di formazione in cui incontrerò e vi manderò l'avviso, perché sarà una cosa bellissima secondo me. Ho la fortuna di incontrare in 2 mesi 4 profeti dei poveri e dell'economia, persone straordinarie che vengono dal Brasile, e allora lancerò una specie di mini corso che si intitolerà L'altro Brasile, il Brasile dei popoli indigeni e degli emarginati, incontri con profeti e testimoni dei poveri. Nel primo incontro incontreremo padre Corrado Dal Monego, che vive tra gli Yanomami, e parleremo di culture indigene e dialogo interreligioso, 20 settembre, quel sabato, un sabato di 15 giorni. Il secondo incontro incontreremo fratello Francesco D'Aiuto,
il comboniano che lavora nelle cooperative veramente dei raccoglitori di rifiuti, degli emarginati ultimi, delle favelas, che ci parlerà di ridare dignità ai poveri in un'economia globale. È molto sensibile lui a questo discorso di capire i meccanismi economici del mondo. Poi incontreremo fratello Francesco Bruno, missionario dei Makuchi, che ci parlerà invece dei progetti di un'economia sostenibile. E infine il 3 novembre daremo la parola agli indigeni, accoglieremo una delegazione di capi indigeni e sentiremo la parola agli indigeni tra diritti calpestati e speranza del futuro. Allora, perché questo? Perché il cristiano deve capire che se la sua fede non impronta l'economia, se lui non diventa un uomo capace di contestazione di questa società consumistica, se le nostre famiglie non diventano centri di resistenza, i quali centri di controinformazione, che cercano di far capire questi meccanismi perversi del nuovo Moloch, del nuovo Baal, che è il denaro, che è l'economia, noi non siamo fedeli alla dimensione di coinonia, noi non siamo fedeli all'Evangelo. E allora le nostre famiglie diventino davvero centro di resistenza di una cultura consumistica, famiglie che devono diventare scuole di sobrietà, non lasciandoci contagiare dalla pubblicità, consumando meno, facendo scelte magari di austerità, come sono per esempio le scelte ecologiche, rispettose dell'ambiente, con proposte di riuso, di riciclaggio, il discorso del consumo critico, attenti a quelle ditte o quelle proposte di legge che invece rendono i poveri sempre più poveri per fare guadagnare i ricchi ancora di più, il tema del boicottaggio, il tema del commercio equosolidale, il tema delle banche etiche. Questo è Vangelo, questa è educare alla vita buona del Vangelo. Se non arriviamo a questo, diciamo solo delle parole. E allora ecco i bilanci di giustizia familiare, allora ecco questa attenzione a ricordarci, come diceva il cardinale Pellegrino, che la povertà deve essere praticata innanzitutto a livello individuale e familiare, che è necessaria una revisione della mentalità ancora latente secondo cui ognuno è padrone dei propri averi e ne fa quello che vuole. L'insegnamento della Chiesa, interprete della legge naturale della parola di Dio, è chiaro e si cita la Gaudium et Spes, capitolo 69. I beni creati devono essere partecipati a tutti, essendo guida alla giustizia e assecondando la carità. Perciò l'uomo deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni. Paolo VI nella Populorum Progressio citava Sant'Ambrogio: non è del tuo avere che tu fai dono al povero, non fai che rendergli ciò che gli appartiene. La terra è data a tutti, perciò quel che è dato in comune per l'uso di tutti è ciò che tu ti annetti. E citava ancora cardinale la Populorum Progressio numero 23. Ricordatevi che la proprietà privata non costituisce per nessuno un diritto incondizionato assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno quando gli altri mancano del necessario. Guardate, io questo me lo chiedo sempre, lo chiedo prima di tutto a me. Questa dottrina è conosciuta dai cristiani, fa parte della nostra didache, fa parte del nostro insegnamento. E anche quando ne parliamo, poi la pratichiamo, ci confessiamo quando andiamo a confessarci anche sullo stile di vita, sui soldi che abbiamo in banca, su quello che teniamo per noi e quello che diamo agli altri. La nostra fede stravolge i nostri portafogli? Ecco, queste sono domande che dobbiamo farci quando facciamo nell'esame di coscienza. Concludeva il cardinale Pellegrino nella Camminare Insieme: è pertanto doveroso che ognuno di noi si interroghi sul suo comportamento nell'uso dei beni economici, tenendo conto le necessità proprie della famiglia, nella vita comune e nello stesso tempo però rendendosi conto delle necessità degli altri. Allora vedete, è un'educazione a uno stile di vita, ma è anche un'educazione alla solidarietà. Ecco che allora la vera famiglia cristiana educherà all'apertura al mondo, all'attenzione ai poveri. Vi dicevo, non c'è niente di più educativo per i vostri figli che fargli incontrare i poveri, che fargli incontrare gli ultimi. Il mio amico missionario, fratello d'aiuto, dice sempre: il cuore batte dove il piede pigia. espressione toscana un po' forte, ma che vuol dire semplicemente questo: se io ho battuto i sentieri dei poveri, se sono stato nelle loro favelas, se sono stato nelle loro baracche, se sono stato nelle loro soffitte, se ho pianto con chi piange, alla fine il mio cuore batte con lui. Se invece per me il povero è sempre un'astrazione, è sempre qualche cosa che vedo in TV, poi cambio canale e guardo la Juve o guardo un film, eccetera, e questo non mi ha emozionato, sarà poi molto difficile che io sia coerente nella vita del Vangelo. Allora ecco, educare i ragazzi all'attenzione ai poveri, educare ai ragazzi alla mondialità, educare i ragazzi all'attenzione a chi è ultimo, a non accaparrare ma condividere, a non instaurare uno spirito di competizione ma di fraternità, a vedere nell'altro sempre una ricchezza e non un potenziale nemico, a non emarginare i compagni di scuola meno simpatici o più in difficoltà, ad avere invece sempre un riguardo particolare per il debole, per l'ultimo, a non essere sempre serviti e riveriti anche in casa, no? Ma abituati al servizio nella gestione della vita familiare, nell'attenzione ai più deboli in famiglia, il nonno malato, la persona ammalata, eccetera eccetera. Vedete, questo fa parte del nostro compito educativo, questo fa parte della traduzione del comando, di insegnare ad osservare tutto ciò che il Signore ci ha detto. Vorrei concludere con una piccola osservazione, ed è proprio l'ultima cosa che vi dico. Dopo aver insegnato agli altri che il Signore è risorto, che ha vinto il male, che la vita è bella e che quindi deve diventare una vita di amore come era la vita di Gesù, vita di partecipazione, di servizio, soprattutto a quelli che hanno poca bellezza nella loro vita, che hanno poco amore, i poveri, gli emarginati, gli esclusi, ricordiamo a tutti, ed è un compito indispensabile per noi genitori e per noi educatori, che la vita è vocazione. Guardate che questo è un punto che è stato talmente trascurato dalla percezione attuale dei ragazzi. Poche volte il ragazzo pensa alla sua vita come una vocazione. I ragazzi mediamente oggi vivono non l'isola felice che siete voi, ma io parlo forse dei vostri allievi, per chi insegna, degli amici, dei vostri figli. È una vita vissuta nel carpe diem, nel vivi l'attimo fuggente, nel cogli tutti i piaceri e le gioie che la vita vi dà. Poche volte noi sappiamo insegnare che la vita è vocazione. I vescovi ci tengono così tanto che concludono l'esortazione educare alla vita buona del Vangelo, scritta il 4 ottobre del 2010, l'accoglienza del dono dello Spirito porta ad abbracciare tutta la vita come vocazione. Nel nostro tempo è facile ritenersi l'unico artefice del proprio destino e pertanto concepirsi senza vocazione. Per questo è importante che nelle nostre comunità ciascuno impari a riconoscere la vita come dono di Dio e ad accoglierla secondo il suo disegno d'amore. Cioè, se sono diventato Cristo, la mia vita diventa dono. Allora insegniamo ai nostri ragazzi che hanno una vocazione. Insegniamo ai nostri ragazzi la ricerca vocazionale. Da subito, io dico sempre che le lezioni di catechismo, nel mio catechismo ideale, se facessi catechismo ai bambini, prima lezione sulla morte, sempre, e quindi sulla resurrezione, seconda lezione sulla vita come vocazione. Cioè noi dobbiamo preparare i nostri giovani a capire che la vita è vocazione. Potrà essere la vocazione sacerdotale, la vocazione monastica, la vocazione religiosa, potrà essere la vocazione della sequela Cristi nel matrimonio, ma è vocazione, sequela del Signore, nel celibato o nella vita sponsale. Non parlo del celibato perché non sono un celibe, posso però dire da laico, da sposato, da marito e da padre di famiglia, ricordatevi che per il credente il matrimonio è vocazione di sequela Cristi, che lo sposo per eccellenza da seguire è il Cristo, anche nella coppia. Luca dice: chi non ama meno la propria moglie e persino la propria vita del Signore non può essere mio discepolo. Ho preso moglie, vi ricordate, non è una scusa valida di fronte alla chiamata del Signore. Allora anche noi come coniugi dobbiamo ricordarci che la nostra vita è una vocazione di sequela dell'unico sposo che è Cristo. Quando Gesù dice seguimi, non lo dice solo ai celibi, lo dice anche agli sposati. quando Gesù dice di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, non lo dice solo ai celibi, lo dice anche agli sposati, con buona pace di Paolo che parla di cuore diviso, ma vi ho già detto che aveva avuto esperienze un po' tristi, ma dice sempre lo dico io ma non il Signore, l'abbiamo già visto. Quando Dio dice Gesù dice siate perfetti come è perfetto il Padre, lo dice a tutti, non solo ai celibi ma anche agli sposati. Quando Gesù ci presenta il discorso della montagna, dove sono beati i poveri, i miti, i perseguitati, gli umili, gli operatori di pace, lo dice a tutti i cristiani, che siano celibi o che siano sposati. Quando Gesù dice va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, interpella sull'uso dei beni non soltanto i celibi, ma anche noi sposati. Quando Gesù dice andate e fate mie discepole tutte le genti, battezzandole e insegnandole, immergendole nell'amore di Dio e proclamando il mio messaggio, lo dice a tutti. E allora occorre proprio più che mai che noi sposi ricordiamo che la nostra vita è vocazione. Vi ho già detto qualche volta un po' forse scherzosamente, io dico sempre, come scrivo nel mio libro sulla famiglia, che nella Chiesa ci sono solo i monaci e i binaci, per intendere che tutte e due hanno come unica tensione il Cristo, il monos, il monaco, colui che la vive, che vive questa tensione alla sequela del Signore nel celibato, i binaci, il binos, la coppia, che però deve avere l'identica tensione all'unico sposo, all'unico Signore da seguire, che è il Cristo. Ecco, abbiamo fatto un percorso grande stamattina sui contenuti dell'insegnamento cristiano, sui contenuti della nostra educazione. Siamo partiti dal Signore risorto, siamo arrivati a una vita bella, siamo arrivati a una vita d'amore, siamo arrivati a una vita come vocazione. Ecco, questi credo siano i punti principali, secondo anche le indicazioni proprio della lettera dei Vescovi, educare alla vita buona del Vangelo, su cui siamo chiamati di confrontarci. La Chiesa è comunità educante che trasmette l'insegnamento del Signore. La famiglia è Ecclesia Micrà, piccola chiesa, come diceva Giovanni Crisostomo, la famiglia piccola chiesa deve essere il nucleo primo dove viene trasmessa la didacheton apostolon, cioè l'insegnamento degli apostoli, che poi l'insegnamento di Cristo alle nuove generazioni. Sia questo un momento di revisione importante, sia nell'ambito della spiritualità generale di questo campo, sia domani come momento specifico di esame di coscienza e poi di momento penitenziale, per vedere se la nostra vita ha accolto questa chiamata alla sequela del Signore e siamo capaci di testimoniare con la parola e con le opere che la nostra vita deve essere bella, che la nostra vita è bella perché segue Gesù, che la nostra vita è piena d'amore, che la nostra vita è vocazione.